SBS Italian.
Da Brescia a Toronto, per arrivare adesso in Australia con un tour fino ai primi di giugno. Noi diamo il benvenuto alla nostra ospite Elisa Citterio. Buongiorno Elisa, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci di te allora Elisa. Adesso sei a Toronto, dove hai un ruolo come direttore musicale della Tafel Music Baroque Orchestra. Come sei arrivata in Canada?
Allora, è stato un lungo processo, inaspettato. Io ho suonato in scala a Milano per quasi 17 anni, per cui la mia vita è stata prevalentemente italiana fino a 2 anni fa. E poi sono stata invitata da Tafel Music Baroque Orchestra all'interno della loro ricerca per il nuovo direttore musicale. Andai a partecipare un po' per la volontà di incontrare questo gruppo così famoso che ha più di 30 anni di storia alle spalle, e alla fine arrivai in finale e poi fui scelta come direttore musicale. Quindi dallo scorso agosto mi sono trasferita con la famiglia a Toronto e ho iniziato questa nuova esperienza.
Veramente armi e bagagli, come si dice, portandoti anche la tua figlia di 22 mesi.
Esattamente, la prima volta ci seguì e aveva 2 mesi, quindi il mio primo trial canadese fu quando aveva 2 mesi, e ad agosto con un po' di bagagli siamo arrivati a Toronto.
Come dividi la tua vita appunto tra direzione d'orchestra, famiglia, figlia? Complesso?
Diciamo che è più complesso rispetto a prima, anche se naturalmente l'esperienza di essere madre arricchisce da tanti punti di vista che alla fine confluiscono nel momento anche dell'ispirazione musicale, dell'emozione sul palcoscenico, perché quando interpretiamo un brano c'è tanto di noi all'interno, quindi tanto delle nostre emozioni, però sicuramente il tempo va pianificato in modo diverso, perché gli impegni sono tanti, soprattutto gli impegni di questo nuovo incarico che riguardano anche la programmazione artistica delle stagioni e molte responsabilità artistiche connesse all'attività dell'orchestra.
Sei più paziente con gli orchestrali?
Sono paziente con gli orchestrali anche perché ho bisogno di meno pazienza rispetto all'Italia, dove ci sono professionisti eccellenti, ma dove il lavoro come team, il lavoro come squadra è un po' differente, per cui ho notato che in Italia ogni tanto serve un pochino più di grinta come leader, diciamo, a volte è necessario chiedere il silenzio, chiedere l'attenzione, cosa che in Canada non serve mai perché sono tutti sempre pronti con la matita.
Quindi il vecchio detto, in Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, è vero anche per i direttori d'orchestra, ci sono 60 milioni di direttori d'orchestra.
Esatto, 60 milioni di primi violini, e molti galli nel pollaio come si dice.
Senti, com'è iniziata la tua carriera? Tu sei una violinista, hai iniziato da piccolina e poi appunto ti sei spostata verso la direzione d'orchestra e la passione per il repertorio barocco.
Sì, in realtà io dirigo senza bacchetta, dirigo col violino, però ho iniziato il violino perché nella mia famiglia la musica si respirava insieme all'aria, mia madre era musicista e quindi aveva organizzato in casa un sistema di casse, di speaker, in modo che potessimo ascoltare musica dalla mattina alla sera, al bedtime, e quindi a 5 anni già sapevo strimpellare il pianoforte e chiesi di iniziare il violino, pensando di non lasciarlo mai, perché quando incontravo persone che mi chiedevano ma questo piccolo violino che cosa farai da grande, io sempre rispondevo che volevo fare la musicista e suonare il violino.
Leggenda vuole che sei rimasta folgorata proprio per quanto riguarda il violino da una trasmissione televisiva.
Esatto, attraverso una televisione molto piccola in bianco e nero di tanti anni fa, perché risale a quasi 40 anni fa, vidi un'orchestra e fui affascinata da questo movimento coordinato degli archetti dei violinisti, per cui probabilmente non fui affascinata dal suono in un primo momento, ma dal fatto che tutti insieme creavano qualcosa come dei ballerini, e quindi chiesi a mia madre.
Il violino poi l'hai tradito o no? Perché il tuo piano principale era non mi separerò mai dal mio violino. Cosa hai fatto poi?
Allora, il primo violino lo abbandonai fuori dalla macchina e mi fu rubato nel giro di qualche ora.
Letteralmente.
Però poi nel corso della mia carriera ho avuto solo un momento in cui ho pensato che avrei potuto abbandonare il violino per la viola, perché presi il diploma di viola e avevo iniziato a studiarla seriamente. ma fu solo per qualche mese, perché in realtà ero sempre molto impegnata a livello concertistico. Poi vinsi il concorso in Scala come violino tutti e quindi ritornai al violino, nonostante la viola sia anche una mia passione.
Viola è uno degli strumenti più bistrattati nell'orchestra. Per chi non lo sa, adesso mi scuso con il nostro ospite, le viole sono considerate i carabinieri dell'orchestra.
Anche ci sono barzellette sui violisti e anche sui tenori, dobbiamo unire questa categoria.
Perché povere viole?
Ma in realtà in orchestra la parte della viola, spesso essendo nel mezzo, sembra meno rilevante all'ascoltatore rispetto a quella degli strumenti soprano come i violini o degli strumenti bassi come i violoncelli, che in un certo senso sono più udibili dall'ascoltatore. Ma in realtà è anche molto complicato riuscire a seguire entrambe le linee e creare questa melodia intermediaria, che quindi sia a livello di intonazione che di ritmo richiede una grande abilità. Però leggenda vuole che nel passato alcuni violinisti che non riuscivano ad ottenere i risultati voluti sul violino passassero a suonare la viola perché il repertorio era meno virtuosistico, meno difficile tecnicamente, e quindi probabilmente in passato ci sono stati una serie di musicisti di un livello non altissimo, ma adesso non è più così.
Beh, adesso penso che fare una carriera nel mondo della musica classica in qualsiasi strumento, anche i più minori sconosciuti, deve essere veramente uno tosto. Non è più possibile essere magari impreparato per avere una carriera da professionista.
Sicuramente il livello di specializzazione oggigiorno è molto elevato, anche se non nascondo che nell'ambito della ricerca della musica antica, per esempio, quello che noi facciamo con la nostra orchestra e che tanti gruppi e ensemble fanno in giro per il mondo, c'è spazio, nel senso che ci sono scuole, adesso c'è molto movimento, però c'è ancora tanto da fare. Noi suoniamo prevalentemente il repertorio barocco e anche classico, però c'è tutto il repertorio preromantico, classico, preromantico e romantico, che richiede uno studio accurato tanto quello che noi facciamo, uno studio stilistico intendo, quello che noi facciamo per il barocco, e ancora c'è molto spazio di ricerca, quindi in questo settore probabilmente
che la competizione non è così magari.
Non è così, esatto.
Noi stiamo parlando con Elisa Citterio, che è la direttrice. Preferisci direttrice o direttore?
Allora, dovrebbe essere direttore, però a me va bene anche direttrice, nel senso che il direttore dell'orchestra viene sempre, come altri ruoli, viene sempre definito al maschile. Qualcuno lo definirebbe una discriminazione, però può darsi che nel futuro si incominci a utilizzare di più direttrice.
Allora facciamo direttore / direttrice musicale della Tafel Music Baroque Orchestra. Ecco, raccontaci del repertorio che fate in questa orchestra di Toronto, che poi ti ha portato qua in Australia per questa tua tournée che, lo ricordiamo, è iniziato il 19 maggio a Perth, vi siete spostati poi a Melbourne il 22 e ritornerai ancora qua a Melbourne il 27 per poi andare a Canberra e poi per finire con due concerti a Sydney il 2 e il 4 giugno.
Esattamente. In questo tour noi stiamo eseguendo un programma tutto bacchiano ed è un programma ideato dalla nostra contrabbassista Alison McKay. E questo programma è stato già eseguito dalla nostra orchestra molte volte e alla fine di questo tour raggiungeremo più o meno le 38 performance di questo programma. È un programma che innanzitutto vuole celebrare la musica di Bach e inoltre è un programma che noi eseguiamo completamente a memoria, quindi senza leggi, senza musica, e questo ci consente di
anche le viole?
Tutti! Anche le viole che in realtà stanno partecipando molto attivamente in questo programma. Per cui abbiamo libertà di movimento sul palcoscenico e inoltre ci sono brani che vedono differenti organici, quindi dallo strumento solista o solo a gruppi di due o tre strumenti, in modo che ognuno nell'orchestra può essere valorizzato e può mostrare come interpreta questi brani. Inoltre abbiamo un schermo dietro di noi dove vengono trasmesse immagini relative a come la musica dalla concezione arriva al momento del concerto, quindi che cosa è necessario per scrivere la musica, come la carta veniva prodotta ai tempi di Bach, che carta utilizzava, che inchiostro, come venivano costruiti gli strumenti. Ricordo che noi suoniamo su strumenti originali o copie di strumenti originali, quindi realizzati secondo la metodologia barocca, e quindi in un certo senso raccontiamo esattamente tutto il processo dalla creazione al momento dell'esecuzione.
Quindi non si tratta soltanto di un concerto classico, diciamo tradizionale, più una performance.
Esatto, è più un viaggio all'interno della creazione della musica di Bach, e abbiamo sul palcoscenico un grandissimo attore, Blair, che legge e interpreta questo scritto realizzato da Allison. E alcune delle immagini sono state realizzate in Lipsia, al museo di Bach, e quindi abbiamo una serie di documentazione sullo schermo che è assolutamente pertinente a quello che stiamo raccontando.
Qual è la cosa più bella che suonate, secondo te?
È una domanda molto difficile, perché la musica di Bach è incredibilmente intensa. Forse c'è un piccolo brano cui sono particolarmente legata, che è questa cantata nuziale di Bach, in cui un oboe suona quella che dovrebbe essere la voce solista, perché è una trascrizione, l'altro oboe ha una parte concertante e l'orchestra. E l'atmosfera che si crea in sala dopo questo brano è da provare.
Elisa Citeri, allora grazie per essere venuta a trovarci in studio di Radio SBS, e un grande in bocca al lupo per il proseguo di questa tournée australiana.
Crepi il lupo, grazie e buona prosecuzione di programmi.
La tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.